L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciottesimo, numero 6. Giugno 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Alfredo Sensales, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, giugno 2018, traccia 2, libri in uscita, traccia 3, libro del mese. Da traccia 4 a traccia 33, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 34, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. L'orologiaio di Filigree Street, romanzo. Anni luce, di Andrea Pomella, romanzo. Un mondo perduto, di Walter Bonatti, viaggi, guide, reportage. Quando eravamo immortali, di Charlotte Roth, romanzo. Desiderando te, di Jennifer Probst, romanzo rosa. Un piccolo negozio di fiori a Parigi, di Maxim Huerta, romanzo. Il figlio prediletto, di Angela Nanetti, romanzo. Sono anche in registrazione i 5 libri finalisti per il premio Campiello 2018. Ecco i titoli. La ragazza con la laica, di Elena Janecek, Guanda. La galassia dei dementi, di Ermanno Cavazzoni, La nave di Teseo. Mio padre, la rivoluzione, di Davide Orecchio, Minimum Fax. Le vite potenziali, di Francesco Targhetta, Mondadori. Le assaggiatrici, di Rosella Postorino, Feltrinelli. Ricordiamo anche che il Centro Nazionale del Libro Parlato ha registrato o è in via di fine registrazione e pertanto disponibili al download i 12 libri finalisti del Premio Strega. Marco Balzano, Resto qui, e Einaudi, cinquina dei finalisti. Carlo Carabba, Come un giovane uomo, Marsilio. Carlo D'Amicis, Il gioco, Mondadori, cinquina dei finalisti. Silvia Ferreri, La madre di Eva, Neo Edizioni. Elena Janecek, La ragazza con la laica, Guanda, cinquina dei finalisti. Lia Levi, Questa sera è già domani, edizioni E.O., cinquina dei finalisti. Elvis Malai, Dal tuo terrazzo si vede casa mia. Racconti edizioni. Francesca Melandri, Sangue giusto, Rizzoli. Angela Nanetti, Il figlio prediletto, Neri Pozza. Sandra Petrignani, La corsara, ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza, cinquina dei finalisti. Andrea Pomella, Anni luce, ADD editore. Yari Selvestella, La stanza dell'addio, Bompiani. La prima votazione, che ha selezionato la cinquina dei finalisti, ha avuto luogo come di consueto a Roma, nella sede della Fondazione Bellonci, mercoledì 13 giugno. La seconda votazione e la proclamazione del vincitore si svolgerà giovedì 5 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove verrà assegnato il premio del valore di 5.000 euro offerto dall'azienda Strega Alberti di Benevento. Traccia 3. Libro del mese, a cura di Salvatore Manganaro. Federica Angeli, una donna normale diventata simbolo di lotta alla mafia. Giornalista del quotidiano La Repubblica, vive sotto scorta dal 2013 per le minacce ricevute dal clan Spada durante un'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose sul litorale di Ostia e sul business delle concessioni demaniali. Lo scorso febbraio la giornalista ha testimoniato in tribunale per le intimidazioni ricevute da Armando Spada, cugino di Roberto, noto alle cronache per aver picchiato un cronista Rai. Nota del redattore mentre si legge, condannato a 6 anni di carcere con l'aggravante del metodo mafioso. Occasione in cui molti cittadini e colleghi giornalisti hanno fatto un sit-in per Federica, che è apparsa emozionata ma decisa, dichiarando: «Tornassi indietro, rifarei tutto». Come ha spiegato al giudice, la paura di denunciare questo clan c'è e la vivo sulla mia pelle tutti i giorni, ma non si può derogare ai propri principi. Io credo nella legalità e a un certo punto bisogna scegliere da che parte stare. Il libro A mano disarmata, in cui racconta la sua storia, è già stato opzionato da Claudio Bonivento per diventare un film. Da cronista dell'edizione romana di un grande quotidiano nazionale, Federica prende in mano la sua vita e decide di usarla in una causa civile e lottare contro i clan mafiosi che infestano un quartiere della capitale, Ostia, dove tra l'altro lei stessa vive. La sua arma è e sarà sempre la penna. Nella sua autobiografia racconta non solo le tappe di una vera e propria sfida alla malavita iniziata nel 2013 e tuttora in corso, ma soprattutto il coraggio e la determinazione di una donna, oltre che di una giornalista, di una madre e di una moglie strappata alla serenità familiare dai doveri del suo lavoro e del suo impegno. Nel suo profilo social, in merito al libro, ha scritto: «Vorrei lo leggessero più persone possibile, soprattutto quelli più scoraggiati rispetto a un mondo che tanto non cambia, perché vi assicuro tutto può ancora essere cambiato. È vero, il prezzo che sto pagando è molto alto, ma se ci sono riuscita io contro un mostro così grande come la mafia, tutti possono farlo e questo libro ne è la dimostrazione». È quasi con ossessione che nelle pagine del suo libro Federica Angeli si appella alla nostra coscienza, al nostro poter fare, alla nostra capacità di prendere in mano la vita e cambiarla in meglio. Queste pagine, dunque, ci raccontano le tappe di una vera e propria sfida alla malavita nel solco di un giornalismo nobile, illuminato di etica civile, che non compiace mai null'altro che la verità, con una coerenza a tratti severa. Viene fuori una lettura intensa, tra qualche sospiro e anche più di una lacrima, di emozione, di partecipazione. Se si fosse trattato di una storia inventata, si potrebbe continuare per altre 300 pagine, come un film appassionante che non vorresti finisse mai. Perché è una lettura che ti prende, fluida, avvincente, in una serie continua di avvenimenti ed emozioni. Ma la storia di Federica Angeli è realtà. È una storia fatta di violenza vera, minacce pesanti, intimidazioni quotidiane, rivolte a lei e alla sua famiglia, bimbi compresi. Di certo, a questa serie continua di limitazioni, Federica reagisce con una forza d'animo sorprendente e con una passione infinita per il suo mestiere, nonostante il peso della responsabilità di essere figlia, moglie e soprattutto mamma, cose che la costringono a continue mediazioni familiari e anche momenti di incomprensione, superati però sempre con raffinata intelligenza e capacità creativa, insieme alla saldezza del suo rapporto di coppia. È raro trovare tante qualità in una persona sola. Il messaggio che emerge è l'invito a tenere la schiena dritta, sempre, tutti insieme. Solo così la legalità può vincere, ed è quello che ha fatto Federica quando ha avuto il coraggio di denunciare, di non far finta di non aver visto. È da lì che nasce tutto. La cronaca di oltre 1700 giorni sotto scorta, da leggere, rileggere e far leggere. Ricordiamo che Federica Angeli è stata intervistata da Luisa Bartolucci e Chiara Gargioli a Slash Radio nella puntata del 17 maggio 2018. Il podcast è scaricabile al seguente indirizzo: www.wicechi.it/archivio multimediale/. Il libro A mano disarmata di Federica Angeli, numero di catalogo 89.831, è disponibile per tutti gli utenti del Centro Nazionale del Libro Parlato e al download all'indirizzo http://lponline.wicebs.it/. Fonti: www.ilfattoquotidiano.it, www.ibs.it, www.youtube.com. Genere: biografie. Numero di catalogo 89.704, durata 1061 minuti.
Sandra Petrignani, La Corsara, ritratto di Natalia Ginzburg, edizioni Neri Pozza, 2018. Lettura di Daniela Poggi. Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio, la casa di lessico familiare, all'appartamento dell'esilio, a quello romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in alcuni casi ormai centenari, della sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente l'opera fin dai primi esercizi infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com'è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia, così la chiamavano tutti, semplicemente per nome, si muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro. Calvino, appunto, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l'autrice di un libro mito o la voce corsara quanto quella di Pasolini, di tanti appassionati articoli che facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine parlamentare, Natalia è una costellazione e la sua vicenda si intreccia alla storia del nostro paese, dalla grande Torino antifascista, dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa editrice Einaudi, fino al progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e della sinistra. Un destino romanzesco e appassionante il suo, unica donna in un universo maschile a condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte femminile. E donna vulnerabile e innamorata di uomini problematici, a cominciare dai due mariti, l'eroe e cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria, lasciando la vedova con tre figli in una Roma ancora invasa dai tedeschi, e l'affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini, che la traghettò verso una brillante mondanità. Uomini fuori dall'ordinario, ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti. Sandra Petrignani è nata a Piacenza, vive a Roma e nella campagna umbra. Con Neri Pozza ha pubblicato La scrittrice abita qui, 2011, Pellegrinaggio nelle case di grandi scrittrici del Novecento, I racconti di fantasmi Care presenze, 2004, il libro di viaggio Ultima India, 2006, il romanzo documento Addio a Roma, 2013, e la biografia romanzata di Duras, Marguerite, 2014. Da Beat è stato recentemente riproposto il suo secondo libro del 1988, Il catalogo dei giocattoli.
Numero di catalogo 89.704. Genere: diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo 89.410. Durata 406 minuti.
J.D. Vance, Elegia americana. Traduzione di Roberto Merlini. Edizione Garzanti, 2017. Lettura di Alessandro Mannozzi. I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando emigrano giovanissimi dalle regioni dei Monti Appalachi verso l'Ohio nella speranza di una vita migliore. Ma quel sogno di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare uomo, il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la violenza domestica. Una madre tossicodipendente, patrigni nullafacenti che si susseguono uno dopo l'altro, vicini di casa alcolisti, capaci solamente di sopravvivere con i sussidi e lamentarsi del governo, in una regione in cui i tassi di disoccupazione sono sempre più alti e l'abbandono scolastico è alle stelle. Eppure, quella che J.D. Vance racconta senza indulgenza ma con un amorevole orgoglio di appartenenza, non è l'eccezione, ma è la storia, in filigrana, di un paese intero, di quel proletariato bianco degli Stati Uniti che nelle recenti elezioni presidenziali ha espresso la sua frustrazione portando alla vittoria Donald Trump. Elegia americana celebra un'America silenziosa, e dà voce a quella classe operaia dei bianchi degli Stati Uniti più profondi che un tempo riempiva le chiese, coltivava le terre e faceva funzionare le industrie. Quel mondo non c'è più. Al suo posto solo ruggine e rabbia. E J.D. Vance diventa così il cantore, brutale e appassionato, dell'implosione di un modello, di un'idea, di un sogno che è stato a lungo anche il nostro. J.D. Vance. Ilunga.D.VANCE. È cresciuto tra Middletown, in Ohio, e Jackson, in Kentucky. Arruolatosi nei Marines dopo il diploma, ha prestato servizio in Iraq. Laureatosi in legge a Yale, lavora attualmente nella Silicon Valley. Vive a San Francisco con sua moglie e due cani. Elegia americana è stato a lungo al primo posto delle classifiche di vendita americane ed è in corso di pubblicazione in 14 paesi.
Numero di catalogo 89.410. Genere: filosofia. Numero di catalogo 89.311. Durata 433 minuti.
Vito Mancuso. Il bisogno di pensare. Garzanti, 2017. Lettura di Emanuela De Vito.
Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi? In questo nuovo libro, Vito Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di un bisogno primordiale dell'uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza in modo peculiare, distinguendoci da tutti gli altri esseri viventi. Il nostro bisogno di pensare. È a partire da questa urgenza interiore, strettamente legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e migliore, che Vito Mancuso ci sprona a tornare a pensare con il cuore, senza barriere, preconcetti o tabù, e senza altro dogma che la ricerca costante del bene. Così, nel movimento ora logico, ora caotico delle nostre esistenze, questo libro diventa una guida capace di orientarci in quei momenti in cui siamo chiamati a scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci al flusso della vita. E, nei tempi sempre più indecifrabili che ci troviamo ad affrontare, ci invita a prestare attenzione al valore infinito di ogni istante, per raggiungere quella desiderata pace interiore, quell'equilibrio tanto atteso di chi ha finalmente trovato un senso al suo essere al mondo. Vito Mancuso, teologo e filosofo, ha insegnato presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e l'Università degli Studi di Padova. È autore, tra gli altri libri, di L'anima e il suo destino, 2007, La vita autentica, 2009, Obbedienza e libertà, 2012. Insieme a Corrado Augias ha scritto Disputa su Dio e dintorni, 2009, e insieme a Eugenio Scalfari Conversazioni con Carlo Maria Martini, 2012. Il suo pensiero è oggetto di una monografia uscita in Germania nel 2011, Essentials of Catholic Radicalism, An Introduction to the Lay Theology of Vito Mancuso. Per Garzanti ha pubblicato Io e Dio, una guida dei perplessi, 2011, 12 edizioni. Il principio Passione, 2013, 6 edizioni. Io amo, piccola filosofia dell'amore, 2014, 5 edizioni. Questa vita, 2015, 2 edizioni. Dio e il suo destino, 2015, 2 edizioni. E Il coraggio di essere liberi, 2016, 6 edizioni. Dirige la collana I grandi libri dello spirito. Dal 2009 collabora con il quotidiano La Repubblica. www.vitomancuso.it Twitter @VitoMancuso.
Numero di catalogo 89.311. Genere letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Numero di catalogo 89.514. Durata 227 minuti.
Ennio Flaiano. Diario degli errori. Adelphi, 2002. Lettura di Emanuela De Vito. Pochi libri sono rappresentativi di Flaiano come questo Diario degli errori, con il suo irresistibile blend di illuminismo tenebroso e pessimismo comico, prima che cosmico. Disteso lungo l'arco di un ventennio, dal 1950 ai primi anni 70, e costruito avendo negli occhi i luoghi e i volti di tanti viaggi, da Fregene ad Atene, da Parigi a Hong Kong, da Zurigo a New York a Bangkok, Il diario brulica infatti di pensieri che sperimentano tutte le forme possibili del rapporto tra la mente e la realtà. Vi troviamo velenosi calembour concentrati come saggi, aforismi e massime perforanti e definitivi, microritratti di taglio, apologhi surreali e corrosivi, sequenze interrotte tra incanto e sarcasmo, sugli hotel francesi dove i mobili sono come nella tavola che sulla Russe accompagna la voce, camera da letto. Sulle vetrine olandesi, accanto alle case secentesche, sui bambini monaci thailandesi che ridono e bevono il tè, sulla sporcizia e le costruzioni nuovissime di Beirut, sulle riscattabili taxi girl di Hong Kong, sui filippini che cantano senza tregua e ovviamente sul paesetto italiano di giocatori al totocalcio. L'irrefrenabile tendenza all'autodistruzione della specie umana pervade diario degli errori come un malinconico leitmotiv, ma la crudele esattezza della tassonomia è in flaiano venata della pietas del moralista disilluso, quella pietas che gli fa citare la sublime e disperata invocazione di Pierre ai massoni in Guerra e Pace. Occorre che l'uomo, governato dalle proprie sensazioni, scopra nella virtù attrattive sensuali. Di Ennio Flaiano, 1910-1972, sono usciti presso Adelphi Diario Notturno, 1994, La solitudine del satiro, 1996, Autobiografia del blu di Prussia, 2003, Le ombre bianche, 2004, Una e una notte, 2006, Opere scelte, 2010, Lo spettatore addormentato, 2010 e Il gioco e il massacro, 2014. Diario degli errori è apparso per la prima volta nel 1976, ma se ne offre qui un'edizione integrale e filologicamente attendibile che riprende quella fissata da Anna Longoni per i classici Bompiani.
Numero di catalogo 89.514. Numero di catalogo 89.519, durata 424 minuti.
Ennio Flaiano, Le ombre bianche, edizioni Adelphi 2013. Lettura di Edoardo Camponeschi. Finalmente un giorno ha una idea, è la prima della sua vita, che le dà l'eccitazione di una leggera ubriacatura. Prende un giornale, lo sfoglia, si ferma su una notizia. Ora vi racconto la favola di un uomo che uccise la famiglia nel sonno. E comincia. C'era una volta un uomo che si chiamava Pamponi Ruggero, di anni 48, nato a... I bambini si divertono un mondo. Tutto è preciso nel racconto, senza nebbie. E alla descrizione della strage battono le mani. Gli sembra di esserci anche a loro. Vogliono, infine, sapere se Pamponi Ruggero è stato messo in carcere. Armida scorre da capo la notizia e annunzia: lo stanno cercando e se lo trovano andrà certo in carcere, perché non sta bene comportarsi così verso la famiglia, che fa tanti sacrifici per noi. Ancora, ancora, chiedono i bambini.
Numero di catalogo 89.519. Genere: linguistica, lingue straniere. Numero di catalogo 88.356, durata 446 minuti. Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Lezione di italiano, grammatica, storia, buon uso. Edizioni Mondadori 2017. Lettura di Renato Rappo. La lingua è dentro di te. L'italiano è la grande lingua di cultura consegnataci dalla storia per nostro uso e consumo. È anche lo strumento cognitivo di cui si è dotato il nostro cervello, dalla nascita in poi, se ci siamo formati qui. Non si può più parlare di lingua, ignorando come la natura che ci ha portato ad essere Homo sapiens ha predisposto aree e funzioni del cervello che elaborano la grammatica. Sì, la grammatica che si forma silenziosamente in noi entro i primi anni di vita nella sfera della lingua orale e che poi bisogna scoprire a scuola, per insegnare agli occhi quello che l'orecchio già sa, cioè per imparare a leggere e scrivere, e non solo a livelli di base. Leggere e interpretare testi di vario tipo, capire che cos'è precisamente una frase, e cioè incontrare faccia a faccia la grammatica, regolarsi nella varietà di stili dell'italiano, fronteggiare l'azione dei media che in vari modi spesso ci alienano dalla nostra lingua, liberarsi da alcune preoccupazioni eccessive nell'uso normalmente comunicativo di essa, distinguere tra errore e divergenza stilistica. Tutti usiamo la lingua, ma pochi lo fanno con consapevolezza, perdendo la possibilità di sfruttare altre parti del suo immenso potenziale. Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua grande capacità divulgativa, ci insegna a farlo in questa appassionante e innovativa lezione di italiano, svolta in 10 dialoghi e 10 inviti rivolti al lettore, condotti coniugando precisione e leggerezza, scientificità e praticità di tipo didattico. Il nocciolo della seconda parte dell'opera affronta i due temi cardine: l'indispensabile conoscenza riflessa del meccanismo della lingua, disegnato secondo il modello valenziale, che rivela la sua straordinaria semplicità esplicativa, il trattamento che di questo meccanismo si fa producendo i testi, da quelli giuridici a quelli scientifici, saggistici, giornalistici, narrativi e poetici. E ancora i temi della prolissità italica, dell'eccessiva cedevolezza all'anglo-latinismo banale, dell'inefficace studio tradizionale del latino, del rispetto, ma non riproponibilità funzionale dei dialetti, dell'ipersensibilità nei confronti di una lingua più comunicativa, le dispute sul congiuntivo. Il tutto sullo sfondo della vita del nostro paese, colta in un'efficace raffigurazione socioculturale finale, dove ognuno dei lettori può ritrovarsi, collocarsi e guardarsi allo specchio, tirando fuori la sua lingua. Francesco Sabatini, Pesco Costanzo, 1931, linguista, filologo e lessicografo, è presidente onorario dell'Accademia della Crusca, di cui è stato presidente dal 2000 al 2008, e professore emerito all'Università degli Studi Roma III. Numero di catalogo 88.356. Genere: medicina, fisioterapia. Numero di catalogo 89.483. Durata 503 minuti.
Bruno Tagliacozzi, Adriano Pallotta, Scene da un manicomio. Storia e storie del Santa Maria della Pietà. Edizioni scientifiche Maggi, 2012. Lettura di Rosalba Caramoni. Il Santa Maria della Pietà, tra i manicomi d'Europa, era probabilmente il più antico come origini e il più grande come numero di ospiti. 4 secoli e mezzo di esistenza ripercorsi seguendo le tappe storiche e gli eventi più significativi, con un particolare approfondimento sugli ultimi 50 anni, che sono rivisitati e analizzati attraverso i racconti dei diretti protagonisti, un infermiere e un paziente. Un libro di facile e avvincente lettura, che fa sprofondare il lettore in una realtà a molti sconosciuta e che vuole essere portata alla luce nei suoi aspetti più tragici, come monito per le future scelte sul trattamento del disagio mentale. Una storia per non dimenticare la tragicità dell'istituzione manicomiale, barattata spesso come luogo di cura e in realtà drammatica struttura segregante e spersonalizzante, nella quale era facile entrare e impossibile uscire. Bruno Tagliacozzi,
Laureato in psicologia e in lettere con indirizzo etnoantropologico, è coordinatore del corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva a indirizzo psicodinamico dell'Istituto di Ortofonologia di Roma. Psicoterapeuta, socioanalista del Centro Italiano di Psicologia Analitica, CIPA, e membro dell'International Association of Analytical Psychology, IAAP, ha pubblicato diversi lavori dedicati a temi di psicologia analitica, psicologia dell'età evolutiva e psichiatria transculturale. Adriano Pallotta, infermiere professionale, ha svolto la sua attività lavorativa presso l'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà dal 1959 al 1997. Sostenitore e promotore di attività culturali e iniziative a favore della deistituzionalizzazione dei pazienti ricoverati in manicomio, da alcuni anni è impegnato come guida nel Museo Storico del Santa Maria della Pietà.
Numero di catalogo 89.483. Genere, politica. Numero di catalogo, 89.679. Durata, 551 minuti. Stefania Limiti, La strategia dell'inganno, 1992-1993. Le bombe, i tentati golpe, la guerra psicologica in Italia. Edizione Chiare Lettere 2017. Lettura di Renato Rappo. Il periodo più nero della nostra Repubblica, la grande crisi di sistema che colpì l'Italia tra il 1992 e il 1993 e che trovò soluzione nella nascita della Seconda Repubblica, è segnata da avvenimenti tragici dai risvolti ancora non chiari. Il cosiddetto golpe Nardi, l'assalto alla sede RAI di Saxa-Rubra da parte di un gruppo di mercenari in contatto con la CIA, le stragi di Milano, Firenze, Roma, quelle mafiose di Palermo, il blackout a Palazzo Chigi e in mezzo Tangentopoli, gli scandali del Sismi e del Sisde, la fine dei partiti storici, la crisi economica. La sequenza di avvenimenti di quel biennio, ricostruita in questo libro, ha qualcosa di impressionante e fa pensare a una regia che passa attraverso le nostre stesse istituzioni. Come dimostra l'autrice, tutti questi fatti portano il segno di una grande opera di destabilizzazione messa in pratica anche con la collaborazione delle mafie e con l'intento di causare un effetto shock sulla popolazione, creando un clima di incertezza e di paura e disgregando le nostre strutture di intelligence. Centinaia di testimonianze, inchieste, processi hanno offerto le prove che in Italia è stata combattuta una guerra non convenzionale a tutto campo e sotterranea. Furono azioni coordinate? E se sì, da chi? Non lo sappiamo. Di certo, tutte insieme, in un contesto di destabilizzazione permanente, provocarono un ribaltamento politico generale, un golpe a tutti gli effetti. Stefania Limiti è nata a Roma ed è laureata in scienze politiche. Giornalista professionista, ha collaborato con Gente, L'Espresso, Left, La rinascita della sinistra, Aprile. Da anni si dedica alla ricostruzione di pezzi ancora oscuri della nostra storia attraverso la lettura delle sentenze giudiziarie e interviste ai protagonisti. Risultato di questo lavoro giornalistico sono stati i tre libri finora pubblicati con Chiare Lettere: L'Anello della Repubblica, Doppio Livello e Complici. È attualmente indagata per non aver rivelato, relativamente alla strage di Capaci, le fonti usate nel libro Doppio Livello. Stefania Limiti ha seguito con molta attenzione anche la questione palestinese. Ha scritto I fantasmi di Sharon, Sinnos 2002, nel quale ha ricostruito la strage nei campi profughi di Sabra e Shatila e le responsabilità libanesi ed israeliane. E Mi hanno rapito a Roma, l'Unità 2006, sulla vicenda del sequestro da parte del Mossad di Mordecai Vanunu, che mise l'Italia sotto i riflettori del mondo intero nel 1986. Inoltre, ha realizzato un'inchiesta sul dossier voluto dai Kennedy sull'assassinio di JFK dal titolo Il complotto. Nutrimenti 2012. Numero di catalogo 89.679. Numero di catalogo 89.498. Durata 625 minuti.
Loretta Napoleoni. Mercanti di uomini. Il traffico di ostaggi e migranti che finanzia il jihadismo. Rizzoli, Burr, 2018. Lettura di Gabriella Gallia. È un business sofisticato quello che ogni giorno fa approdare migliaia di rifugiati sulle nostre coste. Chi lo controlla? Una nuova categoria di criminali, nata dalle disastrose risposte occidentali alla tragedia dell'11 settembre e dal collasso economico e politico di molti stati chiave in Africa e Medio Oriente. Esseri umani a milioni in fuga da guerra e povertà verso un Occidente che credono più accogliente e più ricco di quanto non sia, alimentano un commercio che costa migliaia di vite e che vale miliardi. Attraverso interviste esclusive a negoziatori, membri dei servizi segreti, ex ostaggi e molti altri, Loretta Napoleoni ci porta nel mondo complesso dei mercanti di uomini, spiegando come il circolo vizioso tra economia ufficiale ed economia canaglia stia producendo uno tsunami di migranti e un'escalation di incertezza che lascia spazio ai populismi, a fenomeni come la Brexit o l'ascesa di Trump negli USA. L'Occidente riuscirà a sopravvivere al rovinoso fallimento della globalizzazione? Loretta Napoleoni vive da 30 anni tra Londra e gli Stati Uniti, studiando i legami tra economia e terrorismo. Ha insegnato etica degli affari alla George Business School di Cambridge e conduce seminari in diverse università internazionali. I suoi saggi sono tradotti in 18 lingue. In Burr sono disponibili anche Democrazia vendesi, Il contagio e Maonomics.
Numero di catalogo 89.498. Genere romanzo. Numero di catalogo 89.257. Durata 433 minuti.
Michela Marzano, L'amore che mi resta. Edizione Einaudi 2017. Lettura di Veronica Bernini. La sera in cui Giada si ammazza, Daria precipita in una sofferenza che nutre con devozione religiosa, perché è tutto ciò che le resta della figlia. Una sofferenza che la letteratura non deve aver paura di affrontare. Per questo siamo disposti a seguire Daria nel suo buio, dove neanche il marito e l'altro figlio riescono ad aiutarla. Davanti allo scandalo di una simile perdita, ricominciare a vivere sembra un sacrilegio. Daria si barrica dietro i ricordi, quando non riusciva ad avere bambini e ne voleva uno ad ogni costo, quando finalmente ha adottato Giada e il mondo si è aggiustato, quando credeva di essere una mamma perfetta e che l'amore curasse ogni ferita. Con il calore avvolgente di una melodia, Michela Marzano dà voce ad una madre e al suo struggente De Profundis. scavando nella verità delle relazioni umane, parla di tutti noi, del nostro desiderio di essere accolti e capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro ostinato bisogno di amore, perché senza amore si è morti, prima ancora di morire. Michela Marzano, Roma, 1970. È professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes, editorialista de La Repubblica e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla, 2011. L'amore è tutto ciò che so dell'amore. Premio Bancarella 2014. Papà, mamma e gender 2015.
Numero di catalogo 89.257. Numero di catalogo 88.997. Durata 647 minuti.
Lorenzo Marone, La tristezza al sonno leggero, edizione Tea 2017. Lettura di Roberta Ruggeri. Harry Gargiulo, sulla soglia dei 40 anni, è un uomo fragile e ironico, arguto, ma incapace di scegliere e di imporsi. Finché un giorno la moglie Matilde, con cui ha cercato per anni di avere un bambino, lo lascia. Da quel momento Harry non avrà più scuse per rimandare l'appuntamento con il suo destino e deciderà di affrontare una per una le piccole e grandi sfide alle quali si è sempre sottratto. Imparerà così che per essere felici dobbiamo essere pronti a liberarci del nostro passato, capire che noi non siamo quello che abbiamo vissuto e che se non vogliamo vivere una vita che non ci appartiene, a volte è indispensabile ribellarci, anche a chi ci ama. Sarà pronto ora a prendere la decisione più difficile della sua esistenza? Lorenzo Marone è nato a Napoli nel 1974. Dopo la laurea in giurisprudenza e qualche anno d'avvocato, ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Con La tentazione di essere felici, uscito presso Longanesi nel 2015 e pubblicato in 9 paesi stranieri, è arrivato ai primi posti delle classifiche. Dal romanzo è stato tratto il film La tenerezza, con la regia di Gianni Amelio, da poco apparso nelle sale. Nel 2017 è uscito Magari domani resto. In rete lorenzomarone.net.
Numero di catalogo 88.997. Numero di catalogo 89.705. Durata 319 minuti.
Marco Balzano, Resto qui. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. L'acqua ha sommerso ogni cosa. Solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sud Tirolo, terra di confini e di lacerazioni. Un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria. Invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, Mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo grande romanzo del vincitore del premio Campiello 2015, già venduto in diversi paesi prima della pubblicazione. Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante. Oltre a raccolte di poesie e saggi, ha pubblicato 3 romanzi. Il figlio del figlio, Avagliano 2010, Sellerio 2016, premio Corrado Alvaro Opera Prima. Pronti a tutte le partenze, Sellerio 2013, premio Flaiano. E L'ultimo arrivato, Sellerio 2014, premio Volponi, premio Biblioteca di Roma, premio Fenice Europa e premio Campiello 2015. I suoi libri sono tradotti in diversi paesi.
Numero di catalogo 89.705. Numero di catalogo 89.575. Durata 371 minuti.
Valentina D'Urbano, Alfredo. Tea 2017. Lettura di Carmelina Iannuccilli. In piedi, sulle scale, c'era una bambina. Avrà avuto la mia età. Un caschetto di capelli neri un po' ispidi. Piangeva a bocca aperta, disperata. Le mancavano tutti e due i denti davanti, proprio come a me. La guardai cercando di capire perché piangesse. Forse avevano menato anche lei, ma non sembrava messa male. Quella era Beatrice. Alla Fortezza, il quartiere senza identità, con l'asfalto riarso dal sole e spaccato dal gelo, e i palazzi dall'intonaco ruvido e sbrecciato, tutti li chiamano i gemelli. Perché da sempre Beatrice e Alfredo sono inseparabili, come fratelli appunto. O forse qualcosa di più. La loro storia, struggente e tragica, diventerà quasi una leggenda nel quartiere. A narrarla finora è stata soltanto Bea, la metà più forte dei gemelli. La ragazza a cui bastava sentire l'odore di Alfredo sulla maglietta che lei stessa gli aveva regalato per sapere che lui ci sarebbe sempre stato e che ha lottato sino alla fine per sentire il rumore inconfondibile dei suoi passi. Questa invece è la storia della metà più debole e a raccontare l'arrivo alla Fortezza è Alfredo in prima persona. Con la sua voce, le sue fragilità, i suoi piccoli e grandi sogni così difficili da realizzare e così facili da infrangere. Fino all'incontro che gli cambierà la vita. Quello con Beatrice. Nel 2010, chiusa nella mia stanza, racconta Valentina D'Urbano, scrivevo il rumore dei tuoi passi, raccontando la storia dal punto di vista di Beatrice. Ma già mi domandavo che cosa stesse succedendo nella testa di Alfredo. Così è nato questo libro, come un regalo per sé, per il suo 30° compleanno e per i suoi lettori che volevano sapere di più di Alfredo. Una specie di ritorno a casa. Valentina D'Urbano è nata nel 1985 a Roma, dove vive e lavora come illustratrice per l'infanzia. Il rumore dei tuoi passi suo libro d'esordio, uscito nel 2012 presso Longanesi, è stato un vero e proprio caso editoriale. In seguito sono apparsi Acqua Nera, Quella vita che ci manca, Alfredo e Non aspettare la notte. I suoi romanzi hanno vinto numerosi premi letterari, tra i quali il premio Stresa, il premio Rapallo Carriage e il premio Città di Penne Opera Prima.
Numero di catalogo 89.575. Numero di catalogo 89.838. Durata 303 minuti.
Iari Selvetella, Le stanze dell'addio, Bompiani 2018. Lettura di Marco Contè. Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio gamberi, respiro foglie balsamiche, faccio l'amore, ma una parte di me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di ferro o a una paura mai vinta, inchiodata per sempre. Il puzzo di brodaglia del carrello del vitto, quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine flebo, la porta che si chiude alle mie spalle quando termina l'ora della visita. Così si sente chi di noi vive l'esperienza di una perdita incolmabile, impigliato, inchiodato. Dalle pagine di questo libro affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione che si ammala e muore. Il suo compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli innamorati attraverso le stanze, dell'ospedale, della casa, dei ricordi, fino a perdersi. Solo un ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama, e come un caronte buono gli tende una mano verso la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti pronta a rinascere sul ciglio dell'assenza. Iari Selvetella dà voce a un addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere pronunciato, come Moby Dick nel fondo del mare. E scrive un Kaddish laicissimo, eppure pervaso dal mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli ospedali, le stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco, è ancora di salvezza, celebrazione commossa della forza vitale delle parole. Iari Selvetella, Roma 1976, è noto ai lettori per saggi e reportage di larga diffusione sulla storia della criminalità romana. Ha pubblicato romanzi tra cui La Banda Tevere, Mondadori 2015 e poesie. Lavora come autore televisivo, inviato e presentatore per Rai 1.
Numero di catalogo 89.838. Numero di catalogo 89.841. Durata 473 minuti.
Carlo Carabba. Come un giovane uomo. Marsilio Editori, 2018. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Sono due le coincidenze da cui muove questa storia. Quella tra la caduta della neve su Roma, dopo più di 20 anni di attesa, e la scoperta che una giovane donna, Masha, è in coma. E quella tra il funerale di Masha, una decina di giorni più tardi, e la firma di un contratto di lavoro. Se la prima neve della vita del protagonista di questa storia, scesa sulla sua città quando era bambino, aveva portato con sé l'incanto, la seconda ha portato un incidente. Masha, l'amica degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve è caduta e si è sciolta. Questa seconda neve, tanto desiderata, come se col bianco potessero tornare i giochi e le meraviglie dell'infanzia, invece di restituire il passato, si porta via un pezzo di futuro. Perché Masha muore per sbaglio, come pure si può morire, e non c'è altra spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni, riceve e manda SMS, inventa scuse, cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni e le trova, si colpevolizza, si assolve. Se Masha, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro, come qualcuno, fa di tutto per restare ancora un poco solo con lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo smarrimento di fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio ancora sconosciuto e pericoloso dell'età adulta, il romanzo segue i pensieri del protagonista e di chi legge, intorno alla perdita di quelli che si amano, e si ferma sul limite dell'amore umano, che è quello insopportabile di non poterne impedire la morte. Con una lingua che analizza, immagina e riflette, che mescola Eta Beta alla Bibbia e D.O.C. e Lost a Proust e Peter Schelmil, Carlo Carabba medita sul caso e il destino, il lutto e la crescita, e racconta quando finisce la giovinezza, perché si diventa adulti e come restiamo vivi nonostante il dolore nostro e soprattutto nonostante il dolore degli altri. Carlo Carabba è nato a Roma nel 1980, viene da studi filosofici e ha pubblicato articoli su Francis Bacon, Thomas Hobbes e la monografia, la prima traduzione francese del Novum Organum. È stato coordinatore della rivista Nuovi Argomenti e attualmente lavora per Mondadori. Ha scritto le raccolte di poesia Gli anni della pioggia, Pequod 2008, Premio Mondello per l'opera prima e Canti dell'abbandono, Mondadori 2011, Premio Carducci e Premio Palmi. Un suo racconto è incluso nell'antologia Best of Ogni maledetta domenica, a cura di Alessandro Leogrande, Minimum Fax 2010. Come un giovane uomo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 89.841. Numero di catalogo 89.397. Durata 754 minuti.
Kate Tempest. Le buone intenzioni. Frassinelli, 2016. Lettura di Amerigo Fontani. Tutto inizia dentro una macchina che sta lasciando Londra. A bordo due ragazze, Harry e Becky, un ragazzo, Leon, e una borsa piena di soldi. Stanno scappando. Becky è una ballerina che per arrotondare fa la massaggiatrice e sta scappando dal mondo vuoto dello spettacolo, dalle scarpe coi tacchi, dagli incontri negli alberghi, dalla gelosia asfissiante del suo ragazzo. Harry invece spaccia, di giorno ai manager degli uffici di Londra Centro, di sera nelle stesse feste della Londra Glamour, in cui Becky cerca di conoscere qualcuno di importante, e scappa dalla cocaina e dai giri pericolosi e violenti in cui chi fa un lavoro come il suo inevitabilmente finisce. Leon è il miglior amico e il socio in affari di Harry e anche lui, come Harry, scappa da una vita che non sopporta più. e tutti e tre scappano dalle loro ambizioni frustrate, dalle loro famiglie ingrigite, dalle loro vite precarie, dalla noia senza redenzione di Londra Sud. Da quella macchina, nel corso del romanzo, guarderemo indietro, scopriremo quali sono i mattoni che hanno costruito le vite di Harry, Becky e Leon, e vedremo come, purtroppo, non sempre le buone intenzioni portano a prendere le decisioni giuste. Kate Tempest. Kate. K-A-T-E. Tempest. T-E-M-P-E-S-T. È nata nel 1985. A neanche 30 anni aveva già collezionato alcuni premi prestigiosissimi come il Ted Hughes Award nel 2013 per il suo lavoro teatrale Brand New Ancients. Poetessa, grandissima performer di Poetry Slam, drammaturga e ora romanziera, Tempest riesce a mettere insieme la tradizione poetica degli antichi, il mito e la tragedia greca, quella shakespeariana e l'hip hop. Le sue performance sul palco sono elettriche, voce potente e al tempo stesso dolce, sguardo disincantato e al tempo stesso carico di pietas umana. Da un estremo all'altro dunque con un'eleganza incredibile e una cadenza impeccabile. Tempest è un'osservatrice imperdibile dei disastri psicologici ed emotivi del nostro frenetico tempo, che strappa il cuore e i desideri ai più giovani e li spinge a correre, correre, correre per raggiungere traguardi, successi, visibilità, lasciandoli spesso nudi e disperati in bilico su una vita che non fa sconti a nessuno, tantomeno a loro. Loro, i giovani, che dovrebbero essere in prima fila e invece vengono ricacciati nelle retrovie a sputare sangue e sogni, in bilico tra amore e rabbia, sentimentalismo e disincanto. La Londra raccontata in questo romanzo è essa stessa personaggio con cuore pulsante e vivo, al pari degli umani che la abitano, la amano, la odiano, la feriscono e ne vengono feriti. Un viaggio dentro le viscere di una città che ha migliaia di teste, arti e cuori di forma umana, che si distrugge e risorge dalle sue ceneri all'infinito, forse più magra, più stanca, distratta e incattivita, ma pur sempre capace di far esplodere fuori in un giardinetto pubblico spelacchiato e di far nascere musica e amicizie, fratellanza e visioni. I mattoni di carne che costruiscono questa città e ogni città dell'Occidente consumata dal capitalismo neoliberista sono fatti di dolente, malconcia carne umana che, nonostante le botte, continua a insistere per elevarsi verso il cielo e poi tornare sulla terra. Gli dèi sono qui, gli dèi siamo noi. Simona Vinci.
Numero di catalogo 89.397. Numero di catalogo 89.655, durata 165 minuti.
Kurt Vonnegut, Mattatoio numero 5. Traduzione di Luigi Brioschi. Feltrinelli Editori 2017. Lettura di Edoardo Camponeschi. Mattatoio numero 5 è la storia semiseria di Billy Pilgrim, un americano medio. Un uomo qualunque con però l'eccezionale capacità di passare da una dimensione spaziale all'altra. Senza essere in grado di impedire la cosa, può trovarsi ora a Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale, ora nello zoo fantascientifico di Tralfamador, dove è esposto come esemplare della razza umana. Ma Mattatoio numero 5 è anche uno dei più importanti libri contro la guerra che siano mai stati scritti, autentica pietra miliare della letteratura antimilitarista. Kurt Vonnegut trae ispirazione dalla sua personale esperienza bellica quando, fatto prigioniero dai nazisti, ebbe l'avventura di assistere alla distruzione di Dresda, la Firenze del Nord, da parte degli alleati. Fu testimone di uno dei più terribili bombardamenti della storia, sopravvivendo grazie al suo osservatorio molto particolare.
una grotta scavata nella roccia sotto un mattatoio, adibita a deposito di carni, nelle viscere della città. Quando alla fine uscì all'aperto, al posto di una delle più belle città del mondo c'era un'ondulata distesa di macerie, sopra un numero incalcolabile di morti. L'unico modo per narrare questa terribile esperienza, di per sé assolutamente indicibile, pare allora per Vonnegut quello visionario e di una comicità paradossale, che sa affiancare con maestria sorriso e dolore, grottesco e leggerezza della fantasia. Kurt Vonnegut, KURTVONNEGUT. Indianapolis, 1922, New York, 2007, è considerato uno dei massimi scrittori di fantascienza e uno dei maggiori autori americani del secondo dopoguerra. Con Feltrinelli ha pubblicato Mattatoio numero 5, 2003, da cui è stato tratto il film di Roy Hill nel 1972, Ghiaccio 9, 2003, Un pezzo da galera, 2004, Piano meccanico, 2004, Perle ai porci, 2005-2015, La colazione dei campioni, 2005, Le sirene di Titano, 2006, Madre notte, 2007, Barba blu, 2007, Ricordando l'apocalisse, 2008, Guarda l'uccellino, racconti inediti, 2012, e nella collana digitale Zoom, Da tutte le strade si alzeranno lamenti, 2012.
Numero di catalogo 89.655. Numero di catalogo 89.797. Durata 965 minuti.
Arundhati Roy. Il Ministero della Suprema Felicità. Guanda 2017. Lettura di Marco Conte. Il Ministero della Suprema Felicità ci accompagna in un lungo viaggio nel vasto mondo dell'India. Dagli angusti quartieri della vecchia Delhi agli scintillanti centri commerciali della nuova metropoli, fino alle valli e alle cime innevate del Kashmir, dove la guerra è pace, la pace è guerra, e occasionalmente viene dichiarato lo stato di normalità. Anium, nuova incarnazione di Aftab, srotola un consunto tappeto persiano nel cimitero cittadino che ha eletto a propria dimora. Una bambina appare all'improvviso su un marciapiede, poco dopo mezzanotte in una culla di rifiuti. L'enigmatica S. Tilottama è una presenza forte, ma è anche un'assenza amara nelle vite dei tre uomini che l'hanno amata. Tra loro Musa, il cui destino è indissolubilmente intrecciato al suo. Dolente storia di sentimenti e insieme vibrante protesta, il Ministero della Suprema Felicità si snoda tra sussurri e grida tra lacrime e sorrisi. I suoi eroi, spezzati dalla realtà in cui vivono, si salvano grazie a una cura fatta di gesti d'amore e di speranza. Ed è per questa ragione che, malgrado la loro fragilità, non si arrendono. Questa storia, profondamente umana, reinventa ciò che un romanzo può fare e può essere e riafferma ad ogni pagina le doti narrative di Arundhati Roy. Arundhati Roy. Arundhati. A-R-U-N-D-H-A-T-I. Roy. R-O-Y. È l'autrice del romanzo Il Dio delle piccole cose, che ha vinto nel 1997 il Booker Prize ed è stato tradotto in 40 lingue. Da allora ha scritto libri di non-fiction, La fine delle illusioni, Guerra e pace, Guida all'impero per la gente comune, L'impero e il vuoto, La strana storia dell'assalto al Parlamento indiano, Quando arrivano le cavallette, In marcia con i ribelli, I fantasmi della capitale e Cose che si possono e non si possono dire, con John Cusack. Vive a New Delhi. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 89.797. Numero di catalogo 89.833, durata 1.220 minuti.
Carlo D'Amicis. Il gioco. Edizioni Mondadori 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi, Alessandro Pala, Renato Rappo, Enrica Rosso. La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno. In una sola parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, raccontano le rispettive esistenze, audaci e innocenti allo stesso tempo, a un intervistatore che vorrebbe scrivere un libro sul piacere e che invece si ritrova in continuazione a fare i conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato, non solo il piacere e il dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la maschera. Quelle che i nostri eroi indossano in questo romanzo corrispondono ai tre ruoli chiave del gioco. Leonardo, nome in codice Mr. Wolf, è il bull, maschio alfa che applica al sesso seriale la disciplina e la meticolosità degli antichi samurai. Eva, la first lady, è la suite, regina e schiava del desiderio maschile. Giorgio, il presidente, è il cuckold, tradito consenziente che sguazza nella sua impotenza, ma non rinuncerebbe mai a manovrare i fili. Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera geometria erotica, quello in cui l'ossessione maschile di possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio si incastra con l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se stessa. Recitano dei ruoli, Mr. Wolf, la First Lady e il Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena, tanto più la loro anima si denuda, rivelando ai nostri occhi l'umanità struggente, tenera e talvolta esilarante di tre protagonisti fuori dagli schemi, eppure così simili a ciascuno di noi. Con straordinaria finezza e altissima qualità letteraria, Carlo D'Amicis dà vita a un intreccio ironico e tragico, morboso e lieve, costruito su un trio di personaggi indimenticabili. Carlo D'Amicis, Taranto, 1964, vive a Roma. È autore del programma di Rai 3 Quante storie e del programma di Radio 3 Rai Fahrenheit. I suoi ultimi romanzi sono Escluso il cane, 2006, La guerra dei cafoni, 2008, La battuta perfetta, 2010, Quando eravamo prede, 2014, tutti pubblicati da Minimum Fax. Nel 2017, da La guerra dei cafoni, è stato tratto l'omonimo film diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte.
Numero di catalogo 89.833. Numero di catalogo 89.493, durata 221 minuti.
Lars Gustafsson, La ricetta del dottor Wasser. Traduzione di Carmen Giorgetti Cima. Edizione Iperborea 2017. Lettura di Gabriele Tuccimei. Io sono un vincente, dichiara il dottor Wasser dall'alto della sua onorata carriera, che come dirigente sanitario e luminare dei disturbi del sonno, nonché incallito Don Giovanni e campione di ogni concorso, quiz e gioco enigmistico, con lo humor scanzonato del vecchio saggio che sa ormai affrontare i grandi dubbi della vita come cruciverba, l'ottantenne professore si abbandona al puzzle dei ricordi per ricomporre la sua infallibile ricetta esistenziale con cui ha osato perfino sfidare e vincere la realtà. Da ragazzo pieno di talenti incompresi in un paesino del Västmanland, promettente gommista e lavavetri all'ospedale di Uppsala, al giorno in cui il caso gli offre l'improbabilità di vivere un'altra vita, rubando l'identità di un medico tedesco fuggito dalla DDR, contro ogni regola e logica, in un irresistibile attimo di ispirazione in cui la sua volontà si fa davvero libera, l'invisibile manovale diventa il brillante dottor Wasser, un impostore spudorato che sfodera un patrimonio inesauribile di risorse intellettuali, creative e seduttive, per reinventarsi ogni giorno con grandioso successo, elevando ad arte eroica la menzogna, che in fondo è spesso la sostanza delle nostre cosiddette verità. Uscito pochi mesi prima della sua scomparsa, La ricetta del dottor Wasser è l'ultimo romanzo di un filosofo alle prese con il giocattolo della letteratura, come Lars Gustafsson si definiva, una sorta di uno, nessuno e centomila, al contrario, in cui l'io si tuffa nelle sue infinite identità intime per trovare un'altra libertà. No, la vita un senso non ce l'ha, dice. Ancora il dottor Wasser, però, glielo si può dare. Forse è quel che ho fatto. Lars Gustafsson, 1936-2016. Lars Gustafsson. Originario del sud della Svezia, che fa da sfondo a molti suoi romanzi, studioso di matematica e filosofia, poeta, saggista, drammaturgo e narratore, fra i più tradotti all'estero, ha insegnato per 20 anni storia del pensiero europeo a Austin, in Texas. La sua opera si distingue per quella vena fantastica, quel fondere grazia narrativa e intuizione filosofica, quel gioco dell'erudito che scherza con la propria erudizione, quell'ossessione per il tempo e per l'identità che l'hanno fatto definire il Borges svedese. In Italia ha ricevuto il premio Agrigento, il premio Boccaccio, il Grinzane Cavour e il premio Nonino. Tra gli altri suoi titoli pubblicati da Iperborea, Morte di un apicultore, Il pomeriggio di un piastrellista, Le bianche braccia della signora Sorgendal, L'uomo sulla bicicletta blu.
Numero di catalogo 89.493. Numero di catalogo 88.252. Durata 756 minuti.
Glenn Cooper, Il segno della croce. Edizione Nord. 2016. Intorno a loro si apre l'infinito deserto di ghiaccio e vento dell'Antartide. Dopo ore di faticoso cammino, il gruppo di uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa e lo individuano, l'ingresso di una caverna scavata decenni prima da chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando entrano, in religioso silenzio, si trovano davanti un museo ideato per conservare reperti che il mondo crede perduti per sempre. Ma quegli uomini sono arrivati lì per 2 oggetti soltanto, e adesso li stringono tra le mani. Ne manca ancora uno. Poi l'alba di una nuova era sorgerà sul mondo. In un piccolo paese dell'Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal letto. Il dolore è lancinante. La fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con cautela, il prete scioglie le bende. Le sue suppliche non sono state esaudite. Le piaghe sono ancora aperte. Il sacerdote chiude gli occhi e inizia a pregare. Prega che gli sia risparmiata quella sofferenza, che gli sia data la forza di superare quella prova e che nessuno venga mai a conoscenza del suo segreto. Una ricerca iniziata quasi 2000 anni fa è giunta solo oggi a compimento. Un'ossessione sopravvissuta alla guerra che segnerà il destino di tutti noi. Una storia la cui parola fine sarà scritta col sangue. Questo romanzo è un invito a vivere un'avventura appassionante, ricca di mistero e svolte inaspettate, ma anche un invito a esplorare l'indistinta linea di confine che separa storia, religione e scienza, un territorio ambiguo e affascinante che Glenn Cooper ci ha fatto conoscere e amare fin dai tempi del suo fortunatissimo esordio narrativo, La Biblioteca dei Morti. Glenn Cooper, G. L. E. N. N. C. O. O. P. E. R. Rappresenta uno straordinario caso di self-made man. Dopo essersi laureato col massimo dei voti in archeologia a Harvard, ha scelto di conseguire un dottorato in medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del Massachusetts, ma a dimostrazione della sua versatilità è diventato poi sceneggiatore e produttore cinematografico. Grazie al clamoroso successo della trilogia della Biblioteca dei Morti e dei romanzi successivi, si è imposto anche come autore di bestseller internazionali. Glenn Cooper ha scritto La trilogia della Biblioteca dei Morti, La Biblioteca dei Morti, Il Libro delle Anime, I Custodi della Biblioteca, La trilogia di Dannati, Dannati, La Porta delle Tenebre, L'Invasione delle Tenebre, gli altri romanzi, La Mappa del Destino, Il Marchio del Diavolo, L'Ultimo Giorno, Il Calice della Vita. Facebook, Casa Editrice Nord. Twitter, Chiocciola Editrice Nord. Instagram, Chiocciola Editrice Nord. www.editricenord.it.
Numero di catalogo, 88.252. Numero di catalogo, 89.278. Durata, 873 minuti.
Joe Hill. La scatola a forma di cuore. Edizione Sperling e Kuffer, 2007. Lettura di Elena Bettinetti. L'annuncio su internet di una tipa che vuole liberarsi di certi sgradevoli effetti paranormali attira l'attenzione di Judas Coyne, rockstar miliardaria con un debole per il macabro. Del resto, la collezione del cinquantenne dio del death metal, che annovera, tra l'altro, il cranio di un indemoniato, la confessione di una strega, un cappio consunto dall'uso, è universalmente nota, come gli spettacolari eccessi del suo possessore. Il musicista si aggiudica l'articolo e una mattina gli viene recapitata una scatola a forma di cuore con dentro un abito scuro. Jude è una vita che se la fa con gli spettri, ma stavolta è diverso. Stavolta non si tratta del ricordo del padre violento, di una band decimata, di gruppi usa e getta. Stavolta è l'orrore puro. Una presenza misteriosa, ma innegabilmente reale, si installa nella casa e incomincia a perseguitarlo. Un silenzioso vecchio signore vestito di nero, con un piccolo rasoio che gli pende dal polso, appare nelle zone d'ombra e costringe il suo segretario a impiccarsi. Cerca di far marcire viva Giorgia, la giovanissima amante, ma soprattutto vuole infilarsi nella testa di Jude per indurlo a suicidarsi. Perché? Che colpe ha mai commesso? Una fuga disperata verso l'origine di tutto rivelerà chi è la vera vittima. Da un autore che ha l'horror nel DNA, un'opera destinata a diventare un cult. Joe Hill. Il lungo. O. E. H-I-L-L. È lo pseudonimo di Joseph Hillstrom King, 1972, figlio, ebbene sì, di Stephen King ed erede del talento paterno per l'horror. Scrittore pluripremiato per i suoi racconti, che gli hanno valso, tra l'altro, ben 2 Bram Stoker Howard, membro della Ray Bradbury Fellowship, dopo la pubblicazione della raccolta 20 Century Ghost, è considerato una promessa della letteratura del genere. Questo è il suo primo romanzo. Potete visitare il suo sito web www.joelfiction.com. www.ilungooeacillfiction.com e incontrare Jude Giorgia su myspace.com.
Numero di catalogo 89.278. Numero di catalogo 89.665. Durata 1.306 minuti.
Karen Marie Moaning. La rivelazione dell'antica carta. Traduzione di Andrea Bruno. Leggere editore 2013. Lettura di Mariadele Cinquegrani. Michaela Lane era solo una bambina quando lei e sua sorella Lina furono date in adozione e bandite dall'Irlanda per sempre. 20 anni dopo, Alina è morta e Mac è tornata nel luogo da cui era stata esiliata per dare la caccia all'assassino di sua sorella. Ma dopo aver scoperto di appartenere a una stirpe magica e maledetta, Mac verrà coinvolta nel millenario conflitto tra umani e immortali, in un turbine di eventi in cui nulla sembra esserle risparmiato. Quando la magia nera getta la sua ombra oscura sui destini di chi le sta vicino e una donna misteriosa infesta i suoi sogni, Mac si accorge di non potersi fidare più di nessuno. Non è certa neppure di se stessa, né del destino che legge nei disegni neri e cremisi di un'antica carta dei tarocchi. Mac sa solo che la paura uccide, ma non sa ancora quanto può fare l'amore e dovrà prepararsi ad affrontare l'ultima verità sul suo esilio e sul suo passato. Karen Marie Moaning, K-A-R-E-N, M-A-R-I-E, M-O-N-I-N-G, è nata in Ohio. I suoi romanzi hanno scalato le classifiche più prestigiose di New York Times, USA Today, Publishers Weekly. In Italia ha riscosso il favore del pubblico con la serie Highlander, composta dai romanzi Amori nel tempo, Torna da me, L'ultimo dei Templari e Il bacio dell'Highlander, e con i 4 episodi della serie Fever, Il segreto del libro proibito, Il mistero del talismano perduto, La maledizione della luna nera e Alla ricerca dell'ultima verità.
Numero di catalogo 89.665. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 73.763. Durata 258 minuti.
Maria Rosa Cutrufelli, La Briganta. Edizione La Luna, 1990. Lettura di Elena Bettinetti. Una donna, una delle tante che parteciparono al grande brigantaggio politico che sconvolse le regioni meridionali dopo l'impresa dei Mille e l'unificazione italiana. Chi è? Che cosa l'ha spinta ad impugnare il revolver ed indossare i calzoni? Qual è il senso di una trasgressione tanto rischiosa che pure alcune donne misero in atto e pagarono nella realtà storica? Nel romanzo La Briganta racconta: dal buio del carcere in cui è reclusa, a 20 anni di distanza dalla breve stagione della rivolta, rievoca un'infanzia e adolescenza di fanciulla agiata, il matrimonio per volontà paterna, la monotonia, la costrizione, la chiusura di un'esistenza femminile come tante, e poi il fatto di sangue che l'ha spinta alla fuga. L'incontro con i contadini briganti segna la fine di tutte le norme. Si affollano scene, personaggi, sensazioni di una vita nuova, inconcepibile fino a ieri e forse senza domani. Le giornate negli accampamenti, gli scontri a fuoco, i saccheggi, il fascino carismatico del capo e la concreta presenza di altre donne, boschi e paesi attraversati, la familiarità con la gente del popolo, l'insidiosa complicità dei signori, il caldo, gli odori, la polvere, il sangue, la paura, il rancore, il senso di libertà, la morte quotidianamente tangibile. E infine la trappola, la sconfitta, la cattura. È questo ciò che ci viene narrato. Un'estate infuocata e selvaggia, un intreccio fatale tra vicende private e fatti della storia, un destino femminile anomalo, sottratto almeno in parte all'indecifrabilità e all'oblio. Il romanzo si snoda, intenso, difficile da dimenticare, tra le grandi scene corali dell'illusorio riscatto contadino e una sottile ricostruzione delle contraddittorie emozioni della protagonista, scaraventata d'un tratto nella dimensione, insolita per una donna del suo tempo, della padronanza di sé, delle proprie scelte, dei propri desideri. Maria Rosa Cutrufelli, nata a Messina nel 1946, scrittrice, giornalista, si è già occupata degli argomenti toccati in questo romanzo nel saggio L'Unità d'Italia, Guerra contadina e sottosviluppo del Sud, 1974. Tra i suoi numerosi lavori, tradotti in varie lingue, L'invenzione della donna, 1974. Disoccupata con onore, 1975. Donna perché piangi, 1976. Operaie senza fabbrica, 1977. Il cliente, inchiesta sulla domanda di prostituzione, 1981. Mama Africa, un libro di memorie autobiografiche, è del 1989. Collaboratrice di vari giornali, tra cui Noi Donne, Maria Rosa Cutrufelli dirige Tutte Storie, rivista di narrativa a firma femminile.
Numero di catalogo 73.763. Numero di catalogo 89.035. Durata 1.110 minuti.
Giovanni Melappioni, Forgiati dalla spada. Edizione Meridiano Zero, 2016. Lettura di Daniele Squassina. Sono passati 10 anni dalla chiamata all'iter Hierosolimitanum lanciata da Papa Urbano II, ma nelle terre dei baroni di Francia ogni occasione è motivo per farsi guerra con saccheggi e assedi che mietono vittime innocenti. Il 6 marzo 1106 l'attacco di Ademar, detto il Leone, e di Stéphane de Lombrac ai possedimenti di Balian de l'Azur dà il via a una spirale di eventi che in poche settimane stravolgerà la vita di 3 casate, portando su di loro disonore e rovina. A farne le spese saranno Guibert, Bertrand e Reynard, i quali si ritroveranno fuggiaschi e animati dalla sete di vendetta. Un cammino destinato a portarli fino in Oriente, sotto le mura di Antiochia, cambiando più volte segno e bandiera. Diversi per nascita e ideali, i tre si troveranno uniti da un comune destino che li vorrà uomini forgiati dalla spada. Giovanni Melappioni è scrittore e studioso di storia militare. Nel 2014 vince il premio Rai La Giara, secondo classificato, e il suo romanzo Missione d'onore viene pubblicato da Rai Eri. L'anno successivo si aggiudica il primo posto del premio letterario Racconti da Biblioteca, organizzato dall'AIB, Associazione Italiana Biblioteche, con il racconto Un lavoro semplice. E il suo racconto Un regalo onesto compare nell'antologia Storie in città del comune di Civitanova Marche. Ancora nel 2015 vince la nuova selezione di Storie in città con il racconto Insieme. È ideatore e curatore del blog Il Medievalista.
Numero di catalogo 89.035. Numero di catalogo 89.532. Durata 300 minuti.
Beniamino Baldacci, La lupa e l'eletto. Edizione 2017 Holidays SRL. Lettura di Gabriele Tuccimei. Un percorso nel periodo storico del declino di Roma e delle popolazioni italiche. Siamo al termine del VI secolo d.C., nel pieno dell'Alto Medioevo. La narrazione si svolge seguendo il pontificato di Gregorio I, insignito dell'appellativo di Magno. Fu proclamato santo e dottore della Chiesa Cattolica. La sua figura fulgida emerse tanto da far creare un'aura di leggenda intorno a sé. Il romanzo si incentra sulla romantica travagliata storia d'amore fra il nipote del Papa, l'ultimo rampollo di una gloriosa gens romana, e la lupa, donna forgiata dalle avversità, impavida e determinata, fragile e disperata. Arricchito da racconti nel racconto, presenta rapidi cenni storici a completamento dell'inquadramento temporale delle vicende narrate. Beniamino Baldacci, Roma, 1952. Laureato in medicina e specialista in patologia generale e di medicina nucleare, esercita da vari decenni la medicina di famiglia, circondato da stima ed affetto dei suoi pazienti. Sposato felicemente, ha 6 figli e 7 nipoti, ai quali ha dedicato tenere favole. Ha scritto vari articoli inerenti alla medicina e alla società. Presenta il secondo romanzo di ambientazione storica, avendo pubblicato nel 2014 il libro Leone, donne congiure, premiato allo Spoleto Festival Art nello stesso anno.
Numero di catalogo 89.532. Genere satira, umorismo. Numero di catalogo 88.792. Durata 332 minuti.
Luciana Littizzetto, La bella addormentata in quel posto, edizioni Mondadori 2016. Lettura di Marta Altinier. È uscita una nuova bambola, una specie di Barbie però racchia. La Barbie cessa. La Barbie cozza. Ha la cellulite, le smagliature, le cicatrici e i brufoli adesivi che puoi appiccicargliele addosso. Ma la cellulite non si stacca. Volevo dirlo al barbaio, al barbigrafo. Magari si staccasse. La cellulite non la toglie neanche con il raschietto per levare il ghiaccio. Manco se ti entra Chiellini in scivolata. E poi c'è questa moda delle cose automatiche in casa, che si accendono da sole. Tu non devi più fare niente, fanno tutto loro. Peccato che scleri. Siamo tutti pieni di iPad, iPad, iPod, iMerd. E di se trovi una presa della corrente per attaccare il caricabatteria, che tra l'altro la batteria si scarica in un quarto d'ora. Se ti va di lusso, di presa ne trovi una dietro l'armadio, che devi spostare un 4 stagioni da sola e incastrare la testa tra l'anta e il muro.
Non viviamo certo nel mondo delle favole, ma se la prendiamo con la giusta ironia, anche la situazione più balenga può conquistare a suo modo un lieto fine. Perfino la startup che trasforma la cacca in energia elettrica, la preoccupante Penny Review, i trattamenti di bellezza della signora Beckham alla placenta di pecora e scaglie d'oro e quelli per far ricrescere a strappo i capelli ai calvi. Perfino la pietra giapponese che fa sparire le emorroidi, le tette al sale, il Walter del moscerino e la Yolanda alla lavanda, la sonda Schiaparelli che si spapagna su Marte, il ciao ciao alla pensione, la brutta piega della Brexit e il ciuffo di Donald Trump. Luciana Littizzetto ci aiuta a sviluppare una sorta di resistenza, di resilienza alle follie del nostro mondo. Lo fa da campionessa della satira e dello sberleffo, mettendo i puntini sulle i di imbecilli. Luciana Littizzetto vive a Torino e di professione fa la scema.
Numero di catalogo 88.792. Genere sociologia. Numero di catalogo 89.308. Durata 258 minuti.
Aldo Cazzullo, metti via quel cellulare. Un papà, due figli, una rivoluzione. Con Rossana e Francesco Maletto Cazzullo. Edizione Mondadori 2017. Lettura di Gabriele Tuccimei. Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi. L'invita a non confondere la vita virtuale con quella reale, a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con le cuffiette, a non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro e soprattutto a salvare i rapporti umani con i parenti e i professori. La gioia della conversazione vera e non attraverso la chat e le faccine. I suoi figli, Francesco e Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il rapporto della loro generazione con il telefonino e la rete, che consente di vivere una vita più ricca, di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al centro della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo. La cattiveria online, gli youtuber e l'elogio dell'ignoranza. I cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime da Facebook ad Amazon, l'educazione sentimentale affidata a YouPorn, la distruzione dei posti di lavoro e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino all'uomo artificiale, ma anche le possibilità dei social, i nonni che imparano a usare la chat per parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nascita di una gioventù globale unita dalla rete. Aldo Cazzullo è inviato e editorialista del Corriere della Sera, dove cura la pagina delle lettere. Ha scritto più di 10 saggi sulla storia e l'identità italiana. Il penultimo, Possa il mio sangue servire, Uomini e donne della Resistenza, è dedicato al figlio Francesco. L'ultimo, Le donne erediteranno la terra, è dedicato alla figlia Rossana. Francesco Maletto Cazzullo frequenta il secondo anno di scienze politiche all'Università Luiss di Roma. Rossana Maletto Cazzullo frequenta l'ultimo anno del liceo classico Tasso di Roma.
Numero di catalogo 89.308. Genere viaggi, guide, reportage. Numero di catalogo 89.831. Durata 569 minuti.
Federica Angeli, A mano disarmata. Cronaca di 1700 giorni sotto scorta. Baldini e Castoldi 2018. Lettura di Marta Altinier. Due spari nella notte. Le finestre che si aprono e subito dopo un grido. Tutti dentro, lo spettacolo è finito. Siamo a Ostia, nel 2013. E tra gli abitanti di quei palazzi c'è anche Federica Angeli, cronista di nera per le pagine romane di La Repubblica, che in quella periferia è nata e cresciuta. Da tempo si occupa dei clan locali e ha subito gravi minacce. Sa quindi com'è fatta la paura, ma crede che l'altra faccia della paura sia il coraggio. Se i vicini rientrano obbedienti al comando del boss, lei decide di denunciare ciò che ha visto. Dal giorno dopo, la sua vita è stravolta. Per la sua incolumità le è assegnata una scorta, eppure nessuna intimidazione fa vacillare la sua fede in un noi con cui condividere la lotta per la legalità. La storia giudiziaria di cui è protagonista fino alle più recenti sentenze ci parla di una possibile seppur faticosa vittoria, confermando che tutti insieme possiamo alzare la testa e cambiare in meglio. Federica Angeli ha ottenuto questa vittoria con l'unica arma che possiede, la penna, e in queste pagine ci racconta le tappe di una vera e propria sfida alla malavita, nel solco di un giornalismo nobile, illuminato di etica civile, che non compiace mai null'altro che la verità, con una coerenza a tratti severa. In un susseguirsi di colpi di scena, viviamo con lei le sue paure, a tratti la disperazione e i momenti di solitudine. La sua testimonianza puntuale, incalzante, senza respiro, non dimentica mai la sua dimensione di donna, di madre e di moglie, contesa alla serenità familiare. Una serenità che, ispirata dalla Vita è bella di Benigni, Federica Angeli riesce magicamente a preservare, coinvolgendo i figli in un gioco alla guerra. I diritti di questo libro sono stati acquistati dal regista Claudio Bonivento, che trasformerà l'incredibile storia di Federica Angeli in un film. Federica Angeli, Roma 1975, cronista di Nera e giudiziaria, scrive per La Repubblica dal 1998, dove è redattrice dal 2005. Dal 2013 vive sotto scorta dopo le minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un'inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia. Tra i premi vinti, il premio Passetti, cronista dell'anno 2012 e 2013, il premio Donna dell'anno 2015, assegnato dal sindaco di Roma, il premio Articolo 21 2015, premio Francese 2015, premio Per Santi Mattarella 2016, premio Arrigo Benedetti 2017, il premio Falcone e Borsellino 2016 e il premio Nazionale Borsellino 2017. Per il suo impegno nella lotta alle mafie, il presidente Mattarella nel 2016 l'ha nominata ufficiale della Repubblica Italiana al merito. Ha pubblicato con Emilio Radice Coca Party 2008 e Rose al veleno Stalking 2009. È coautrice di Io non taccio 2015 e autrice di Il mondo di sotto, cronache della Roma criminale 2016.
Numero di catalogo 89.831. Numero di catalogo 89.863. Durata 92 minuti.
Il 500 a Rovigo. Personaggi nelle vie. A cura dell'Associazione Culturale Renzo Barbujani, dicembre 2017. Lettura di Gabriele Tuccimei. L'Associazione di Volontariato Renzo Barbujani, ONLUS, si è costituita a Rovigo il 19 ottobre del 2000, prendendo il nome di Renzo Barbujani, persona molto nota negli ambienti culturali, economici e politici della città. L'Associazione promuove ed organizza attività di volontariato di utilità sociale, culturale, informativo e ricreativo. Gestisce inoltre la biblioteca comunale inaugurata il 13 ottobre 2000 ed intitolata ad Antonio Carlizzi, uomo di cultura, studioso ed appassionato di storia locale. La biblioteca, ricca di oltre 11.000 volumi, si propone di essere punto di riferimento culturale e d'incontro per l'intera città, che invita alla socialità anche le persone sole, attraverso l'attivazione di progetti di sensibilizzazione e formazione in un ambiente in cui prevalgono comunicazione e accoglienza.
Numero di catalogo 89.863. Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.